vacanze in compagnia di SBS Italian.
And we are committed to opening up more opportunities for Australian exporters to get into more markets. And Shinzo Abe and I are absolutely committed to ensuring that the Trans-Pacific Partnership, the big free trade agreement that regrettably the US pulled out of after the change of administration, We're committed to that continuing and we're working very hard.
E queste sono le parole di Turnbull. Shinzo Abe, il primo ministro del Giappone, era venuto in Australia lo scorso gennaio. Turnbull ha reso la cortesia in una visita di un giorno e già nella prima visita Abe aveva confermato che Australia e Giappone vogliono che i paesi rimasti diano vita al TPP dopo l'abbandono degli Stati Uniti, che era stata una delle prime decisioni di Donald Trump da presidente. Noi siamo in collegamento con Giovanni Di Lieto, docente della Monash University, specializzato in regolamentazione del commercio internazionale. Buongiorno Giovanni, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno Carlo, grazie.
Subito, prima domanda brutale. Ci sono speranze che il TPP, il Trans-Pacific Partnership, riesca ad essere resuscitato? Oppure il colpo inferto dagli Stati Uniti è mortale e definitivo?
Ritengo che il colpo sia mortale, che non ci siano speranze per rivitalizzare il cosiddetto TPP, Trans-Pacific Partnership, soprattutto senza gli Stati Uniti. Se qualcosa verrà fuori da questo gruppo di paesi sarà un trattato, un accordo completamente diverso, che diciamo, lo chiameranno TPP-11 solo per motivi di immagine.
Allora perché Turnbull va da Shinzo Abe a un anno di distanza dalla sua visita, nel quale si erano detti più o meno le stesse cose, comunicando urbi et orbe, sono qua per riparlare del TPP, vogliamo dare una nuova linfa a questo progetto?
Dobbiamo vedere questa dinamica in una chiave più larga di giochi geopolitici nell'Asia-Pacifico, soprattutto in chiave del nuovo ruolo degli Stati Uniti nell'era di Trump e anche anche nelle politiche cinesi, che sono diventate molto più assertive in campo politico di relazioni internazionali. Giappone, Australia e anche paesi come la Corea del Sud o Taiwan hanno molto da guadagnare nel mantenere lo status quo. Lo status quo in Asia praticamente comprende il fatto che paesi liberal democratici come il Giappone e l'Australia possono continuare a fare affari con la Cina, allo stesso tempo giovando dell'ombrello di sicurezza e di difesa degli Stati Uniti nel continente. Ma ovviamente con Trump questo ombrello di sicurezza è stato messo in discussione, quindi la Cina ha più spazio per cercare di muovere le acque con gli alleati americani in Asia. Quello che vuole la Cina per il momento è di rendere paesi come il Giappone e l'Australia completamente neutrali.
Ecco, la parola chiave è ARCET o ARCET, che è la versione in salsa cinese del TPP.
Molti lo definiscono così, anche se poi si va a vedere più il contenuto tecnico. Il TPP era un accordo molto più avanzato e complesso dell'ARCEP. ARCEP significa Regional Comprehensive Economic Partnership, è praticamente un mega trattato commerciale tra l'ASEAN, l'Associazione dei Paesi del Sud-Est Asiatico, con i paesi limitrofi con cui hanno già un trattato commerciale, quindi inclusa l'Australia, il Giappone, la Corea, la Cina e l'India. L'India diventa un paese chiave in questa ottica, perché con la morte del TPP, ovviamente se la Cina riuscisse a concretizzare l'ARCEP in tempi relativamente brevi, diciamo già alla fine dell'anno scorso, ma ovviamente ora sono in ritardo, questo sarebbe visto come un duro colpo diplomatico alla politica asiatica degli Stati Uniti e un grande successo della Cina. E ovviamente la nuova politica estera asiatica dell'amministrazione Trump sta cercando di tirare la manica dell'India dalla parte degli Stati Uniti. Lo vedi anche in prospettiva di cosa sta succedendo in Pakistan. Il Pakistan si sta avvicinando alla Cina e quindi l'India ora sta frenando di brutto sulla finalizzazione dell'ARCEP, anche perché l'India è preoccupata di peggiorare il deficit commerciale con la Cina, che ammonta a più di 50 miliardi di dollari all'anno. Quindi diciamo la situazione del gioco è il TPP è praticamente morto, l'ARCEP non è in buona salute.
Dicevi prima che l'Australia e il Giappone hanno interesse nel mantenimento dello status quo, ma in questo momento sembra che le due grandi potenze, Cina e Stati Uniti, spingano per una red rationem con i loro alleati o di qua o di là, o Cina o Stati Uniti?
Forse red rationem è forse un po' eccessivo per il momento, anche se non andrebbe escluso a priori, ma magari più sul lungo raggio, che la Cina ancora non è pronta dal punto di vista militare per arrivare a una red rationem con gli Stati Uniti, però la traiettoria sembra andare in quella direzione. Il problema per paesi come il Giappone e l'Australia vengono chiamati middle powers, potenze medie nella regione, nell'Asia, è il fatto che vogliono continuare a fare soldi con la Cina, e questo è basato anche sul fatto che la Cina, diciamo, ha accettato almeno di facciata le regole del commercio internazionale con l'accedimento al World Trade Organization nel 2001, e quindi tutte queste trattative commerciali vanno in quella chiave. Sono paesi liberal democratici o capitalisti che vogliono imporre o vogliono comunque favorire l'introduzione di regole internazionali di commercio. Il TPP cosiddetto 11, il TPP 11 come lo chiamano, senza gli Stati Uniti, è un'operazione di facciata, perché sostanzialmente è un modo per paesi come la Francia e il Giappone di mostrare che loro non stanno mollando i principi di base del capitalismo liberal democratico e globalizzante anche senza gli Stati Uniti. Il problema è che se vedi i paesi sono rimasti nel TPP 11, ci sono molte esitazioni. In sostanza vedi la Francia e il Giappone vogliono continuare senza cambiare nulla, cioè dico noi riscriviamo, mettiamo una nuova postilla al TPP senza gli Stati Uniti e lo chiamiamo TPP 11 o quello che può essere chiamato e lo salviamo. La Nuova Zelanda era partita sulla stessa posizione, ma poi con il cambio di governo dei mesi scorsi, c'è una coalizione Labour con nazionalisti New Zealand First, sono diventati un po' più scettici sul commercio internazionale, quindi stanno un po' frenando, anche se la Nuova Zelanda comunque mantiene un approccio favorevole al TPP 11, ma meno del passato. Altri paesi come la Malesia, il Vietnam, in principio vogliono mantenere il TPP, però vogliono cambiare molte condizioni, perché soprattutto il Vietnam aveva accettato di introdurre riforme direi quasi democratiche, o comunque per esempio nel settore dei diritti del lavoro avevano accettato addirittura di permettere i sindacati di lavoratori nel proprio paese, e puoi immaginare nel Vietnam comunista cosa questo significhi, pur di accedere al mercato americano. Ovviamente quando il mercato americano, diciamo, si è tirato indietro dal TPP, qual è il vantaggio per il Vietnam? La Malesia anche vuole cambiare, anche perché la Malesia andrà alle elezioni nella seconda metà dell'anno ed è sarà un voto molto tirato, e quindi il TPP non era molto ben visto dall'elettorato, per paure di dar via protezioni a industrie locali, e quindi la Malesia sta aspettando di vedere cosa succede con le elezioni. Lo stesso va detto per i paesi al di là del Pacifico, quindi il Canada si sta praticamente tirando indietro e il Messico anche deve andare alle elezioni presidenziali nella seconda metà dell'anno, e c'è, diciamo, i due favoriti sono praticamente dei populisti, quindi saranno probabilmente scettici sul commercio internazionale, e ovviamente sia il Canada che il Messico sono in trattativa per aggiornare il NAFTA, che è il North American Free Trade Agreement, con gli Stati Uniti, e questo non avverrà almeno per probabilmente fino alla fine dell'anno, quindi sia Canada che Messico non faranno mai nulla di positivo, di concreto sul TPP, perché comunque danno la priorità a questi trattati, a queste negoziazioni con gli Stati Uniti per il NAFTA. Quindi puoi vedere come Australia e Giappone praticamente sono isolati nella loro posizione positiva. È un po' una delusion, come si dice in inglese, no? Di poter concretizzare questo TPP 11.
Giovanni, questa visita di Turnbull in Giappone avviene in contemporanea con una relativamente piccola, se si guarda con una prospettiva globale, querela fra Australia e Canada sulla importazione e l'esportazione da parte australiana di vini, visto che il Canada ha proprio preso delle misure per sfavorire la vendita di prodotti dall'estero, tipo utilizzando scaffali diversi rispetto ai vini locali, delle casse diverse, dando anche dei contributi, insomma una serie di misure che sono state viste da parte australiana come un ritorno al proibizionismo. Ci attende un futuro di proibizionismo senza questo TPP?
Ci sono molte indicazioni, soprattutto nei paesi più sviluppati, di un rigurgito protezionista. Visto oggettivamente, non entriamo nella valutazione macroeconomica se sia un bene o un male per l'economia dei vari paesi. Ovviamente dal punto di vista dell'economia globale questo porrà un freno alla crescita economica e sviluppo, soprattutto in paesi più sviluppati. Si vedono le ultime statistiche nel G20, vedono comunque c'è un trend negli ultimi 4-5 anni, significativo incremento delle azioni anti-dumping, che sono viste anche un po' come azioni protezioniste. E sono paesi anche che ovviamente, nel caso degli Stati Uniti nel presente, ma sono paesi anche di cui tu non sospetteresti questo tipo di azioni. Sono paesi come il Canada che sono molto attivi in questo campo. Il Canada tradizionalmente è un paese che appare molto più liberale di quello che in realtà è. Ci sono stati famosi, nel mio campo del commercio internazionale si studiano molti casi che sono arrivati all'Organizzazione Mondiale del Commercio, che vedono il Canada come parte che deve rispondere di queste misure protezioniste, soprattutto nel settore dell'agricoltura o di industrie pesanti. E quindi anche gli Stati Uniti hanno avuto molto a dire sul Canada, e questo esempio che tu citavi sul vino non è una novità, non sorprende gli addetti ai lavori. Ovviamente va visto anche in chiave di quello che è successo nel cosiddetto CETA, che è il trattato di libero scambio tra il Canada e l'Unione Europea. È stato molto tribolato, è appena entrato in vigore, le negoziazioni sono state molto tribolate. Soprattutto in questi settori il Canada ha fatto un gioco molto, non di furbizia, però sono stati abbastanza ostici da fare negoziazioni. Quindi il Canada è un partner ostico nel commercio internazionale, anche perché sono il livello di preparazione è molto alto. Per certi versi è un po' come il Regno Unito.
Giovanni Di Lieto, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Prego, un piacere.
Una mummia, un corpo trovato sulle rive di un lago, una entomologa carismatica. The Bug Whisperer. Ascolta tutti gli episodi sulla SBS Radio app, iTunes oppure online. Perché gli insetti non mentono.